E sì, questa è veramente una bellissima introduzione. Penso che se dimenticate tutto quello che dirò dopo, ricordatevi dell'aranciata. Ha trovato l'esempio bellissimo, perfetto, per illustrare quello che avevo da raccontarvi oggi, io questa mattina. Io mi auguro che tu abbia desiderato sperimentare veramente Dio all'opera nella tua vita questa settimana, e non solo questa settimana, ma che tu lo desideri anche per il resto della tua vita, che tu desideri sperimentare come Dio opera intorno a te, perché come abbiamo visto domenica scorsa, Dio è sempre all'opera intorno a noi. Dio non è mai fermo, anche quando a volte ci sembra che Dio non stia facendo nulla, in realtà Lui sta operando. Lui sta agendo nelle vite delle persone intorno a noi, nelle nostre famiglie, nei nostri conoscenti, negli amici, nel mondo. E là dove Dio è all'opera, quando noi ce ne rendiamo conto, è un invito da parte sua ad unirci a quello che Lui sta facendo. Ma per poterci unire a quello che Dio sta facendo, è importante riconoscere anche che Dio vuole agire dentro ognuno di noi. Per questo oggi vogliamo parlare di questo tema, di come possiamo sperimentare Dio all'opera in ognuno di noi. Voglio invitarvi a leggere insieme a me dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, il capitolo 2, i versetti 12 e 13. Quindi da Filippesi 2, i versetti 12 e 13. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Come sapete, ho tre figli maschi e il più grande di loro l'anno scorso ha fatto 18 anni e non appena compiuto i 18 anni e aveva il patentino in mano, siamo subito partiti per fare la prima lezione di scuola guida. Eravamo in tre o quattro in macchina, siamo andati a Losone su un parcheggio privato. E all'inizio mi ricordo, no? Ero lì seduto accanto a lui, lui a sinistra, e ho iniziato a insegnargli come deve muovere i piedi, lasciare andare la frizione, premere il gas. E devo dire che all'inizio era abbastanza teso, perché poi c'erano anche altre macchine lì, ferme, quindi attenzione, speriamo che non succeda niente. E dopo le prime curve, avanti e indietro, a provare un attimino come funziona l'automobile. Poi abbiamo osato di più, abbiamo iniziato ad uscire per le strade di campagna di Losone. Avanti e indietro, alla rotonda, avanti e indietro. A un certo punto eravamo stanchi, ho detto, va bene, ora possiamo anche tornare a casa. Ho detto, dai, guida tu. Allora lui ha guidato fino a casa, quasi fino a casa. A un certo punto ho detto, no, adesso qui è meglio che continuo io perché c'è un po' troppo traffico. E all'inizio mi ricordo come la prima volta, ma anche le prime volte dopo che siamo andati in giro insieme, ero sempre abbastanza teso. Mi dicevo, speriamo che non succeda niente, speriamo che non mi rovina la fiancata dell'auto, speriamo che non fa un incidente, speriamo che non succeda niente. È normale, penso, è normale con chiunque, non è che guidava male, ma è normale. All'inizio non era pratico e quindi mi sentivo molto responsabile per lui che guidasse bene, che non succedesse nulla. Poi ha iniziato a fare anche le prime lezioni di scuola guida con il maestro e poi quando siamo andati di nuovo insieme, mi ricordo una volta dove mi ha fatto vedere un trucco per parcheggiare, ha detto, caspita, sa parcheggiare meglio di me adesso. E così, dopo che ha ottenuto la patente di guida, adesso è libero di andarsene in giro da solo con l'automobile, portare in giro gli amici, di andare a spasso come vuole. E quando mi capita adesso di andare con lui, lo faccio anche guidare, così mi siedo tranquillamente accanto e mi posso godere il viaggio. Quindi se prima ero io responsabile che lui facesse attenzione, che non commettesse, che non facesse degli incidenti, che rispettasse le regole stradali, adesso non lo sono più. Lui è ufficialmente patentato ed è libero di andare in giro da solo Quindi è lui adesso responsabile di guidare con prudenza anche quando viaggia da solo. Perché i pericoli del traffico non è che hanno smesso di esistere solo perché adesso ha ottenuto la patente di guida ed è autorizzato a guidare da solo. Io credo che questo esempio ci aiuti a capire un attimo quello che abbiamo appena letto in questi versetti dell'Apostolo Paolo ai Filippesi. È come se l'Apostolo Paolo stesse dicendo a questi giovani credenti, a questa chiesa di Filippi: io sono stato lì con voi per diverso tempo, vi ho insegnato tutto quello che so, vi ho aiutati, vi ho spiegato come fare per vivere una vita che piace a Dio, come vivere al meglio la vostra vita cristiana. E là mi avete obbedito, avete seguito i miei consigli, adesso non sono più lì con voi, adesso tocca a voi mettere in pratica quello che vi ho insegnato. Ora non avete più bisogno della mia assistenza, del mio aiuto. Ora avete anche Dio che opera in voi e questo è tutto ciò di cui voi avete bisogno. Rileggiamo insieme la prima parte del versetto 12. Così, miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Che cosa ci ricorda qui l'Apostolo Paolo? Ci ricorda che se noi vogliamo sperimentare come Dio è all'opera intorno a noi e vogliamo che Dio ci coinvolga in quello che Lui sta facendo, ci dice è indispensabile che siamo ubbidienti. Ora, questo termine ubbidienza può non piacere, può essere un termine scomodo, perché trasmette forse l'idea di come molti si immaginano il cristianesimo. Com'è che molti si immaginano il cristianesimo? Come un insieme di regole antiquate e bigotte che noi siamo quasi costretti a seguire alla lettera, ad applicare, ad ubbidire ciecamente. In realtà non è assolutamente ciò che Paolo ci sta dicendo. Paolo, durante le sue visite a Filippi, aveva insegnato alla Chiesa tutto quello che sarebbe servito loro per vivere e crescere nella fede. E ora scrive per invitarli ad applicare consapevolmente e diligentemente tutto ciò che loro avevano imparato da lui, tutto ciò che lui aveva imparato da Dio e che poi aveva trasmesso loro. Quindi in questo senso l'ubbidienza è la chiave per vivere la vita in piena libertà. L'ubbidienza è la chiave per vivere la vita in piena libertà. Che cos'è la scuola guida? La scuola guida può essere qualcosa di fastidioso e quando uno inizia a fare scuola guida per ottenere la patente non vede l'ora di poter finalmente superare l'esame. È fastidioso seguire tutte le regole e le indicazioni del maestro, lo specchietto centrale, lo specchietto laterale, lo sguardo indietro, tutte le regole che ci sono da rispettare. Ma che cosa servono questi insegnamenti? Servono poi a sapere affrontare al meglio il traffico, le difficoltà che potremmo incontrare durante la guida ed essere pronti, essere preparati a quello che potremmo dover affrontare. Quindi la piena libertà, quando noi otteniamo la patente, non significa poter finalmente andare a una folle velocità e utilizzare tutta la potenza che ha la nostra automobile. Non è questo. Significa applicare nel rispetto tutto quello che abbiamo imparato. Infatti, al centro di questa esortazione di Paolo, di questo versetto, troviamo l'esortazione: adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Che cosa significano queste parole? Di sicuro non significano che noi dobbiamo in un qualche modo sforzarci per ottenere la vita eterna. Non è questo che intende Paolo, lo sappiamo perché andrebbe esattamente contro tutto quello che ci dice la parola di Dio, ad esempio nella lettera agli Efesini, capitolo 2, nei versetti 8 e 9, dove leggiamo: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Quando noi leggiamo nella parola di Dio della salvezza, questo termine salvezza può riferirsi a tre aspetti diversi. Il primo aspetto può essere quello del momento della salvezza, il momento quando una persona riconosce di aver bisogno di Dio, mette la sua vita nelle sue mani, chiede perdono e riceve la vita eterna. Qui è quello è il momento in cui noi otteniamo la salvezza. Poi la parola di Dio ci parla anche della salvezza riferita alla glorificazione, quando noi un giorno saremo per tutta l'eternità davanti a Dio, liberati da tutto quello che sono i legami qui su questa terra con il peccato, tutte le limitazioni, quando avremo e sperimenteremo in tutto e per tutto la vita eterna. Questo è un altro aspetto. E in mezzo a questi due aspetti, la salvezza iniziale e la glorificazione finale, c'è quell'aspetto della salvezza che la parola di Dio definisce come santificazione. E questo è quel processo durante il quale Dio opera in ognuno di noi per trasformare i nostri desideri, la nostra volontà nel fare ciò che piace a Dio. Ci trasforma per diventare passo dopo passo sempre più simili al nostro Signore Gesù Cristo. Quindi è come se Paolo qui ci stesse dicendo: ora che Gesù Cristo è diventato il tuo Signore, oltre che il tuo Salvatore, ora che Lui ti guida e ti sostiene, impegnati ad applicare nella tua vita tutto quello che tu hai imparato, tutto quello che Lui ti ha insegnato per poter crescere nel tuo cammino cristiano. Torniamo un attimo all'esempio di prima della guida con l'automobile. Un neopatentato non è che diventerà automaticamente un esperto automobilista solo perché ha superato l'esame di guida. Avrà bisogno di fare molta pratica anche dopo aver passato l'esame, applicando gli insegnamenti ricevuti dal maestro, facendo ulteriori corsi di perfezionamento, in modo da migliorare costantemente il suo stile di vita. E lo stesso vale per la nostra salvezza eterna, per la nostra vita con Dio. La persona che ha scelto di credere in Gesù Cristo, ovvero di ricevere il perdono che Lui gli offre per i suoi peccati e di ottenere la vita eterna come dono da parte di Dio, è come se in quel momento avesse ottenuto la licenza per entrare a far parte della famiglia di Dio. La licenza per poter collaborare nell'edificazione del suo regno. Se però nella sua vita quotidiana quella persona non si impegna ad applicare ciò che impara da Dio, in primo luogo leggendo e applicando la sua parola, che cosa succederà? Finirà con il diventare come un cristiano che non riesce ad avere il controllo della sua vita e a viverla come Dio avrebbe previsto. Finiamo per diventare dei cristiani che non hanno il controllo della loro vita, un po' come quegli automobilisti, non so se ti è mai capitato, a me sì, quegli automobilisti che ogni tanto incontri per strada e ai quali ti verrebbe voglia di gridare, ammetto che ogni tanto l'ho anche fatto, ma chi ti ha dato la patente? E io non penso che vogliamo diventare come dei cristiani di questo tipo. Quindi se tu osservi la tua vita spirituale, quale diresti che è il tuo stile di guida? Qual è il tuo stile di guida spirituale? Ritieni di essere un neopatentato alle prime armi che a malapena riesce a muoversi nel traffico e nella vita quotidiana con Dio? Oppure di essere un discreto guidatore che ogni tanto fa un qualche errore ma ha bene o male abbastanza esperienza? Oppure ti definiresti un pilota esperto in grado di filare sui circuiti automobilistici a tutta velocità senza problemi? Cosa potresti fare? O cosa pensi che dovresti fare per poter migliorare il tuo stile di guida spirituale? Ci sono forse degli ambiti nei quali avresti ancora margine di miglioramento? Ad esempio, là dove ti rendi conto che ci sono certe situazioni nella tua vita nelle quali regolarmente e costantemente non hai la pace. Dove ti rendi conto, queste sono delle sfide dove regolarmente perdo la pazienza. O delle situazioni dove ti manca l'amore, perché la persona ti esaspera. O se ci sono delle relazioni, delle situazioni nella tua vita dove fai fatica a perdonare, dove tu serbi rancore nei confronti dell'altra persona. Ci sono degli ambiti dove dovresti migliorare il tuo stile di vita? Sicuramente noi tutti possiamo migliorare nel nostro stile di vita. Il punto è che Dio non ci obbliga. Dio non ti obbligherà mai a frequentare dei corsi di perfezionamento per la tua guida. Dio non starà lì tutto il tempo seduto accanto, come magari, non so chi di voi ha appena fatto la patente, ma magari la mamma o il papà che sta accanto e dice «Frena, sta andando troppo velocemente, rallenta!» O forse la moglie che continua a dirti «Stai attento, è rosso, rallenta, frena!» No, cioè, il punto è che Dio ci lascia liberi. Dio ci dà delle indicazioni, ma poi non ci obbliga a seguirle. Noi sì, siamo liberi. Noi siamo liberi anche di sfrecciare a 180 sull'autostrada, anche se non si potrebbe. E Dio ci lascia liberi anche di non seguire quello che Lui ci dice. Ma a quel punto noi non potremo sperimentare tutto quello che Dio vuole fare in noi e attraverso di noi. La chiave e avere la giusta attitudine per affrontare la vita. E questa attitudine Paolo ce la spiega alla fine del versetto 12, dove dice «Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore». Allora, alla fine di questo versetto noi ci troviamo confrontati con questi due termini, timore e tremore, che sono un po' così scomodi, un po' difficili da digerire, no? Quando sentiamo questa frase, timore, tremore, forse ci viene in mente come il popolo di Israele nell'Antico Testamento spesso tremava e aveva paura di fronte all'ira di Dio contro il peccato, perché a volte Dio era costretto a punire il suo popolo che disubbidiva. E quindi pensiamo, quando leggiamo queste parole, subito ci viene quella paura, Dio potrebbe punirmi. Ora, è vero che la punizione o la paura della punizione potrebbe essere un potente motivatore per mantenere qualcuno sulla retta via, ma non è di questo che sta parlando in questo versetto l'Apostolo Paolo. E non è nemmeno ciò che Dio vuole per noi. Paolo non sta incoraggiando i credenti a vivere in una continua condizione o uno stato di nervosismo o di ansia perenne del fallimento, l'ansia di sbagliare, l'ansia che Dio potrebbe punirci o potrebbe correggerci. No, perché questo contraddirebbe molti altri brani della Bibbia che ad esempio ci dicono di riposare nella pace di Dio. Riposa nella pace che Dio ti dà. Oppure altri brani che ci incoraggiano ad avere fiducia nel Signore, a confidare in Lui. Oppure là dove leggiamo che Dio ci ha dato uno spirito non di paura, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Quindi questi due termini, timore e tremore, usati in questo contesto, indicano un'attitudine di riverenza e di rispetto nei confronti di un Dio onnipotente e santo. Vivere con timore e tremore significa renderci conto, wow, io ho un Dio onnipotente al mio fianco, un Dio santo, un Dio che desidera coinvolgermi in quello che Lui sta facendo ed esserne consapevoli, essere consapevoli che noi abbiamo bisogno di Lui. Essere consapevoli della nostra debolezza. Vivere con timore e tremore significa vivere dicendo «Io voglio onorare Dio in tutto quello che faccio, in tutta la mia vita, Io voglio onorare Dio a prescindere dalle mie circostanze, a prescindere dalle mie debolezze, a prescindere dalle situazioni dove io non so come andare avanti. Io voglio dare gloria e onore a Dio. Significa che io sono consapevole delle mie debolezze, dei miei limiti e che ho costantemente un disperato bisogno della sua misericordia, della sua grazia, del suo aiuto, del suo sostegno. Se in questo momento tu ti senti particolarmente debole o limitato o anche senza particolari capacità o talenti, allora sappi che sei lo strumento migliore che Dio potrebbe avere a disposizione in questo momento. Se tu ti senti debole, pieno di limiti e incapace, allora sappi che sei lo strumento migliore che Dio potrebbe avere a disposizione in questo momento. Fa parte della natura umana reagire con incertezza e con dubbi di fronte alle sfide. Quando ci troviamo ad affrontare delle situazioni nuove, pericolose, difficili, sfidanti nella nostra vita, è normale che noi reagiamo con incertezza, con dubbi, che non sappiamo bene come affrontare quella situazione. Perché Dio ci ha creati in questo modo. Dio ci ha creati in questo modo. Il problema è che l'uomo si sente a disagio, noi ci sentiamo a disagio di fronte all'incertezza, perché a noi piace avere il controllo della situazione, a noi piace avere il controllo della nostra vita, piace sapere esattamente quello che succede, quello che dobbiamo fare, non ci piace perdere il controllo. Per questo che cosa succede? Succede che quando ci troviamo ad affrontare delle incertezze, il mondo che cosa ci insegna? Il mondo ci insegna ad accrescere la nostra autostima, dice: abbi più fiducia in te stesso, nelle tue capacità, ce la puoi fare, puoi affrontare anche questa difficoltà. Oppure ci insegna tanti modi per affrontare lo stress o tante strategie per come affrontare e poi superare dei momenti di crisi per poi poter andare avanti. Eppure in realtà non c'è nulla di male nell'avere paura. Non c'è nulla di male nel dire: Signore, in questo momento io non ce la faccio, o mi rendo conto che in questa situazione io perdo la pazienza, mi rendo conto che in questo momento io sto perdendo il controllo della mia vita, non riesco. La domanda è: come gestiamo la paura? Quindi non è un problema avere paura. La domanda è come noi gestiamo la paura o come gestiamo quelle situazioni difficili. Paolo ci dice che dobbiamo gestirle con timore e tremore, ovvero farlo nella consapevolezza che le nostre risorse sono limitate. Sapere che, ad esempio, ogni tanto io perdo la pazienza con i miei figli quando devo educarli, che non so come fare quando i miei figli rispondono in modo come io non vorrei. Oppure ammettere che ogni tanto perdi la pazienza con tua moglie o tuo marito, che non sai come fare. O che ci sono delle situazioni al lavoro dove ti arrabbi, perdi la pazienza e scoppi. Situazioni dove perdi l'autocontrollo, dove guardi alla fine del mese, vedi che il conto in banca non quadra e allora ti stai preoccupando. Oppure quando ti rendi conto che stai serbando rancore nei confronti di una persona che ti ha ferito e ti ha deluso e non riesci in quel momento a perdonarla. Il punto è essere consapevoli di tutti questi nostri limiti e sapere che noi possiamo confidare in qualcuno che è più grande e più potente di noi. Dio ci ha creati in questo modo, in modo da renderci consapevoli che in ogni momento, in ogni sfida, in ogni difficoltà della nostra vita, è su di Lui che possiamo e dobbiamo fare affidamento. Sapere che noi possiamo guardare verso di Lui. In altre parole, la vita umana è stata progettata per trovare conforto in Dio e adoperarci al compimento della nostra salvezza con timore e tremore significa impegnarci ad applicare nella nostra vita quotidiana tutti quei buoni principi che Dio ci rivela nella consapevolezza che in Cristo abbiamo sempre qualcuno al nostro fianco. La domanda è però, è la domanda che vorrei anche porti, è: tu vuoi veramente vedere Dio all'opera nella tua vita? Vuoi veramente vedere Dio che ti aiuta, che ti trasforma, che ti solleva quando hai delle difficoltà? Vuoi veramente sperimentare Dio? Domenica scorsa vi ho raccontato di quell'esempio dove Gesù ha guarito quel paralitico che era lì da 38 anni in attesa che qualcuno lo aiutasse ad entrare nella vasca dove poi avrebbe potuto essere guarito. E quando Gesù lo vide e lo guarì, sapete che cosa gli disse prima di guarirlo? Chi di voi sa che cosa ha chiesto Gesù a quell'uomo prima di guarirlo? Gli ha detto: vuoi guarire? Ma come? Da 38 anni che è lì, chiaro che vuole guarire, no? No, Gesù voleva essere sicuro che quell'uomo volesse veramente sperimentare l'intervento di Dio nella sua vita. Perché? Perché sapeva che quell'intervento di Dio nella sua vita avrebbe stravolto la sua vita. La sua vita non sarebbe più stata la stessa di prima. Subito dopo, infatti, quando Gesù gli disse: prendi il tuo lettuccio e cammina, lui se ne andò via con il suo lettuccio sotto braccio e arrivarono le guide religiose del popolo e gli dissero: fermati, è sabato, che cosa fai in giro con il tuo lettino? Non puoi, è vietato dalla legge. Quindi già subito si trova a doversi giustificare. Dovette raccontare: Gesù che mi ha guarito, ha dovuto dare testimonianza. La sua vita non è più stata la stessa di prima. È cambiata totalmente, è stata totalmente stravolta. Quindi, allo stesso modo, Dio ti chiede: sei tu veramente disposto a permettermi di agire nella tua vita, di trasformare la tua vita, di darti quello di cui tu hai bisogno per affrontare le tue sfide? Sei tu veramente disposto ad ammettere questo? Perché questo stravolgerà la tua vita. La tua vita non sarà più la stessa di prima. Attraverso tutta la Bibbia noi vediamo sempre di nuovo come Dio si è rivelato a delle persone. E quando Dio si è rivelato a loro, ha rivelato loro anche quali erano le sue intenzioni. Ha detto: io voglio che tu faccia questo per me. Pensiamo a Noè, a quale Dio si è rivelato e gli ha detto: costruiscimi un'arca. Come? Non ha piovuto da non so quanto tempo. Oppure ad Abramo, che gli ha detto: lascia il tuo paese e vai in quel paese che io ti mostrerò. Gli avrebbe potuto dire: ma come? Io sto benissimo qui, ho la famiglia, ho casa, sto bene, perché dovrei muovermi? Oppure a Mosè, che era fuggito dall'Egitto perché aveva appena ucciso un altro egiziano. A un certo punto Dio gli dice: Mosè, io voglio che tu sii la guida per liberare il mio popolo dalla schiavitù. Ma come? O Davide, il giovane pastore sedicenne, al quale Dio gli rivela che sarebbe stato il futuro re di Israele. Tutte queste persone che hanno accettato la chiamata di Dio hanno sperimentato una trasformazione della loro vita e la loro vita non è più rimasta la stessa di prima. È stata completamente stravolta. Quindi, se hai incontrato Dio, non puoi rimanere la stessa persona di prima. La tua vita sarà completamente stravolta. E a quel punto noi possiamo anche sapere che pure il desiderio di fare le cose che piacciono a Dio verrà mosso da Dio nel nostro cuore. È quello che leggiamo nel versetto 13, infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Il significato di questo versetto è che Dio agisce dentro di noi e ci rende capaci non soltanto di desiderare, ma anche di fare la sua volontà. E questo è necessario perché In realtà noi siamo troppo deboli per riuscirci da soli. Ci rendiamo conto che da soli non riusciamo, non abbiamo le forze per andare avanti. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo che agisce dentro di noi. Ma quando lo Spirito Santo agisce dentro di noi, noi non per forza ce ne rendiamo subito conto. Non per forza sentiamo, adesso sta succedendo qualcosa dentro di me, lo Spirito Santo sta trasformando la mia vita. No, è un po' come quando gli adolescenti sono in crescita. No? Io appunto ho 3 figli maschi, ho avuto l'onore di vedere crescere i 3 figli, adesso l'ultimo, il terzo, sta per fare 15 anni e sta per affrontare anche lui una grande trasformazione. Lui probabilmente non se ne rende nemmeno conto, ma noi sì, perché dobbiamo continuamente comprargli nuove scarpe, nuovi pantaloni, nuove magliette e soprattutto dobbiamo comprargli tutto nuovo perché non gli piacciono i vestiti dei suoi fratelli, quindi si rifiuta di indossarli e noi vediamo assolutamente il cambiamento che sta avvenendo in lui. Ma lui non se ne rende conto, non sente il suo corpo che sta lavorando dentro di sé per crescere. Eppure il cambiamento è evidente. E allo stesso modo, quando Dio agisce dentro di noi, noi non per forza ce ne rendiamo conto, ma le persone attorno a noi se ne renderanno conto, vedranno il cambiamento, anche se noi non lo sentiamo, il cambiamento è reale. Quindi anche se noi non dobbiamo credere in una salvezza per opere, dobbiamo credere in una salvezza che opera. Noi non dobbiamo credere in una salvezza per opere, ma dobbiamo credere in una salvezza che opera. Dio è all'opera per renderci capaci non soltanto di desiderare di fare la sua volontà, ma anche di farla. Lui sa come farlo, dobbiamo soltanto crederci. A volte ho invece come l'impressione che leggiamo questo versetto, no? Filippesi 2,13, ed è forse il versetto al quale crediamo meno di tutta la Bibbia, perché leggiamo, sì, Dio ci dà il desiderio e le forze per fare quello che Lui vuole, poi però pensiamo, ah, sì, ma insomma, la mia vita, sono così debole, sbaglio sempre di nuovo, faccio sempre gli stessi errori, la mia volontà è testarda e anche se voglio fare la volontà di Dio in realtà non la faccio. Signore, io so che tu vorresti fare questo dentro di me, mi dispiace, purtroppo hai scelto la persona sbagliata, non sono io quello che tu riuscirai a trasformare, sono troppo testardo. Quando noi pensiamo questo, in realtà stiamo mancando di fede. Questa non è che mancanza di fede, perché Dio promette di agire in noi. Quindi, quando Dio agisce dentro di noi, non è come se facesse partire un programma da computer per poi farci agire come dei robot in automatico, no? Non è così che funziona, non ci costringe contro la nostra volontà a scegliere ciò che Lui vuole. Lui trasforma delicatamente e dolcemente i nostri desideri in modo che arriviamo noi da soli a desiderare quello che Lui vuole e a farlo anche. Perché questo processo di trasformazione è così importante? Perché se noi vogliamo vedere Dio all'opera intorno a noi e vogliamo che Lui ci coinvolga in quello che Lui sta facendo, allora dobbiamo imparare a vedere le cose dal suo punto di vista. Altrimenti il rischio è che quando noi vediamo Dio all'opera, poi partono i nostri ragionamenti egocentrici, diciamo, ah ecco, adesso io potrei mettermi a fare questo, potrei iniziare a gestire questa cosa e farla a modo mio, e poi partiamo con le nostre idee, con i nostri pensieri, e lì poi sbagliamo. Sbagliamo perché potremmo tendere a confondere la nostra agenda personale con la volontà di Dio. Vi faccio un esempio. Quando la notte prima della crocifissione di Gesù, Pietro andò da Gesù e gli disse: Signore, io sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte. E in risposta Gesù lo avvertì dicendo: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. E sappiamo com'è andata a finire la storia. Quindi Dio, al contrario di noi stessi, conosce i nostri limiti. Lui sa che cosa noi siamo in grado di sopportare. Sa che il nostro cuore può ingannarci e spingerci a fare delle cose sbagliate? Perché possiamo a volte avere una stima di noi stessi molto più alta di quella che dovremmo. Ma Dio non viene mai ingannato. Lui farà sempre coincidere gli incarichi che Lui ci dà con le nostre capacità, con quello che Lui sa che siamo in grado di fare e di gestire. Quindi, invece di andare avanti di testa tua, fidati piuttosto di Lui. Sii ubbidiente di tutto cuore in tutto quello che Lui ti ha già mostrato finora e resta in attesa di quello che Lui ti mostrerà dopo. Ricorda che Dio è molto più interessato a realizzare i suoi scopi per il suo regno di quanto non lo sia tu. Quindi Lui ti affiderà ogni incarico che tu sei pronto a svolgere e lascia che Dio usi i tempi di attesa che a te possono sembrare dei tempi morti, inutili, ma lascia che Dio utilizzi quei momenti per formare e per plasmare il tuo carattere, per trasformarti sempre di più a sua immagine. E mentre gli obbedisci, puoi stare certo che Dio preparerà l'incarico che è giusto per te. Non usare gli standard umani per misurare il significato o il valore del tuo incarico, di quello che tu stai facendo. Sappi che qualsiasi missione che Dio ti affida è la missione giusta per te. Quindi portala avanti con tutto il tuo cuore. Amen. Preghiamo. Signore, è veramente meraviglioso sapere che Tu sei all'opera intorno a noi, ma anche in noi. Grazie perché Tu sai benissimo ciò di cui noi abbiamo bisogno. Sai quali sono i nostri punti deboli. Tu conosci ogni persona presente questa mattina che ci sta seguendo e ci sta ascoltando e sai di che cosa abbiamo bisogno, sai dove abbiamo bisogno di più pazienza, di più amore, di più autocontrollo, di più capacità di perdonare, di più capacità di seguire quello che Tu ci indichi, Signore. Grazie perché conosci i nostri limiti e nonostante tutto Tu desideri operare attraverso di noi. Quindi io ti prego di rivelarti ora ad ognuno di noi, a capire che abbiamo bisogno di Te. Aiutaci a capire laddove noi possiamo permetterti di trasformarci ancora di più a Tua immagine e somiglianza. E grazie perché ci hai dato il Tuo Spirito, Signore, affinché Lui agisca in noi. Dai Tu sicurezza a chi in questo momento sta vivendo un momento di incertezza. Dai Tu la pazienza a chi sente che gli manca la sapienza. Dai Tu la saggezza a chi deve prendere una decisione importante nella sua vita. Perché grazie, Signore, che Tu hai un incarico pronto per ognuno di noi e possiamo sapere che è l'incarico migliore. Aiutaci ad essere fedeli in quello che Tu ci hai affidato. Amen.